Mi è venuto in mente di aiutarvi a comprendere qualcosa del grande mistero di Maria a partire da una persona che ha vissuto qui secoli prima di lei. Voi sapete che il famoso Eraclito, Eraclito di Efeso, era originario di qui e lui rifletteva, uno dei primi grandi filosofi, su come nel mondo non ci sia niente di stabile. La famosa affermazione Pantarei, tutto scorre. E è un'affermazione di una novità sconvolgente. Un altro filosofo diceva, Parmenide, che invece è l'essere che resta, che è stabile, l'essere è, il non essere non è. Eraclito riflette sul fatto che niente ha consistenza, niente ha sostanza. Nasci, diventi grande, muori, la natura scorre, muore una generazione, ne passa un'altra, niente è solido. Diceva, se tu ti tuffi in un ruscello, non ti tufferai mai nella stessa acqua dello stesso ruscello. L'acqua passa, puoi solo cogliere l'attimo, puoi solo cogliere qualcosa, un frammento che poi subito ti viene portato via, no? E il dramma, lo vedremo, dell'Apocalisse è simile a questo. Giovanni si mette a piangere quando si accorge che c'è un libro che non si può aprire, è sigillato da sette sigilli, cioè è sigillato così bene che non si può aprire. E questo libro è la storia, è la vita. A cosa serve vivere? Perché si fa nascere un bambino che dovrà morire, che farà un figlio che morirà? Ma vale la pena fare un bambino se lo condanni alla morte? Se niente di ciò che fa una canzone e poi sarà dimenticata, fa una piramide e la piramide sarà distrutta, scrive un libro, inventa un computer e poi tanto passerà di moda. Pensate a come i computer sono già cambiati, noi adesso abbiamo una cosa che fra 20 anni non servirà più a niente, cioè noi abbiamo una cosa modernissima, diceva Jage, abbiamo l'iPad 5 e che fra 10 anni sarà un fossile, nessuno userà più come il primo computer Commodore 64 che è un relitto, tu lo guardi e dici ma che cos'è? Tutto passa e Giovanni piange, è bellissimo, si mette a piangere perché dice non c'è niente di stabile, non c'è niente. Voi sapete che c'è un libro meraviglioso della Bibbia che affronta questo tema e dà una prima risposta prima che venga Maria, prima che venga Cristo. Nel Coelet c'è questo capitolo primo meraviglioso e questo autore però già da credente che riflette sul fluire delle cose. Prosegue in qualche modo Eraclito, ma lo cambia completamente. Dice così questo primo capitolo. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Non è la vanità femminile, ma è la vanità di chi sa che non c'ha consistenza niente, cioè che tutto è un soffio. Infatti continua Coelet, quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Questo vento che non finisce mai di soffiare e ritorna sempre allo stesso punto. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato sarà, e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Frase terribile, c'è niente, l'uomo pensa di fare una cosa nuova e la novità è vecchia. Non c'è niente che non sia già stato fatto. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito. Nessuno si ricorda dei bisnonni, ma neanche di noi, se nessuno si ricorderà più, basta che passi. E Coelet però ha una risposta. Coelet è uno scettico, ma notate bene, a differenza di quello che dicono gli autori laici che non capiscono la Bibbia, è uno scettico sull'uomo, non su Dio. Coelet dice, siccome l'uomo è passaggio e transizione, credi in Dio, abbi il timore di Dio. L'unica cosa salda per la vita umana è Dio. Dubita dell'uomo, non ti fidare dell'uomo, perché l'uomo è sempre lo stesso, cambia e ritorna sempre sulle sue storie senza mai concluderle e tornando poi dopo alla polvere. Ma Dio è. Che cosa avviene in Maria? Avviene che Dio si fa uomo, non solo Dio è. Ma Dio si fa uomo e Dio salva questa transitorietà della storia umana, questo passaggio, questa mutevolezza. C'è una frase meravigliosa che ha detto il Papa alcuni anni fa, Benedetto XVI: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Nel grembo di Maria veramente Dio si fa uomo, e allora questa vanità che è la nostra vita viene salvata, acquista un significato. Pensate che quando nel brano che abbiamo letto si dice donna, ecco tuo figlio, probabilmente Giovanni ha in mente la donna Eva, è la prima donna, e la donna che è la più bella insieme all'uomo del creato. Noi non crediamo più, perché non siamo cristiani, che l'uomo è la cosa più bella del creato. Noi diciamo, San Francesco cosa ha detto? Guarda gli uccelli e gli uccelli ti fanno pensare a Dio. Ma chi è che guarda la sua moglie vecchia e dice: ecco Dio perché esiste mia moglie, ecco Dio perché esiste mio marito, perché esiste mio figlio? Chi crede di essere lui l'immagine di Dio? Che Dio si è fatto uomo e ha preso la nostra carne e che quindi l'uomo è bellissimo, l'uomo è straordinariamente bello. Questo è quello che avviene nell'incarnazione. Donna, tu sei la vera donna, cioè in te Maria risplende l'immagine di Dio. Chi vede te, vede Dio stesso. Tu sei la donna portata a perfezione. Una donna, se vuole essere bella, se vuole essere donna, deve essere come Maria. Un uomo deve assomigliargli, deve essere suo figlio. E notate una cosa straordinaria, si dice, non dice prima a Giovanni, ecco tua madre, ma dice a lei, questo è tuo figlio, cioè lei che ha dato Gesù al mondo, adesso si fa carico di tutta la Chiesa, dicono i padri della Chiesa. In Giovanni siamo tutti quanti noi, no? C'è una frase bellissima di Dante che dice che chi non prega Maria è come se volesse volare senza ali, cioè uno che ha dei desideri ma non li affida a Maria, e poi continua dicendo: ma molte fiate al dimandar precorre, cioè lei è la donna di Dio che viene prima ancora dei tuoi desideri, lei prega per te anche se tu non chiedi la sua grazia. Come dovrebbe essere ogni donna, ogni madre che vuole essere santa, che vuole assomigliare a Maria, e questa arrendevolezza, questa femminilità che ti porta a donare tutto te stessa perché Cristo nasca nella vita di tuo figlio, di tuo marito, della tua famiglia, degli altri. E questo dono totale. Ecco, Maria è la donna che accoglie nella sua casa Giovanni. Per questo noi pensiamo, anche se non siamo sicuri di questo luogo al 100%, forse neanche al 90%, neanche all'80%, ma noi sappiamo che se Giovanni è stato qui, Maria pregava per Giovanni, Maria era con Giovanni, Maria probabilmente è venuta proprio veramente qui, camminato nelle vie che noi faremo oggi pomeriggio, è salita sulla montagna a pregare, l'ha preso veramente con sé, come prende tutti noi. E Giovanni ha preso con sé Maria, cioè ogni uomo che vuole credere, accoglie da Maria Gesù, non se lo fa Gesù a modo suo, ma prende quel Gesù che le ha dato Maria, ha bisogno di Maria perché Maria continuamente ci ridà il Cristo. Finisco con una frase che è famosa, c'è un padre della Chiesa che dice che Maria è il martello degli eretici, quella che dà in testa, perché conoscere i dogmi mariani vuol dire capire chi è Cristo, chi è con Maria non perderà mai Cristo. Maria è colei che vergine ci ha dato Cristo, perché Cristo è figlio di Dio. E Maria ci ridà sempre la certezza di avere Cristo con noi, di Cristo che rinasce nella Chiesa, nei sacramenti, nella storia, perché la storia non è un andare verso il nulla. La storia oramai Dio l'ha presa facendosi uomo, e quindi i nostri gesti non sono destinati a essere dimenticati, ma anzi i gesti di fede, di speranza, di carità sono l'unica cosa che resterà. Tutto il cosmo svanirà. Ma l'amore, la fede e la speranza resteranno per sempre. E Maria è già assunta in cielo perché lei non ha perso niente, non ha peccato. E quindi non c'è un frammento della sua vita che viene buttato via, perché tutto quanto è stato oramai assunto in Dio, e ogni pensiero, ogni gesto, ogni parola, ogni carezza, ogni silenzio di Maria è entrato nel paradiso. E così sia per sua intercessione nella nostra vita.